Novella 9, Il figliolo del re di Francia, raccontata da Giovanni Beccheroni, contadino. Il re di Francia gli ebbe un figliolo di nome Ferdinando, che di moglie non volse saperne mai niente, e il suo babbo badava a dirgli: «Se si spegne la stirpe con te, chi laverà dunque lo stato? I son vecchio, vedi, e tra poco non ci sarò più. Gnamo, scegliti una moglie, sicché i possa morire contento». Ma Ferdinando a tutti questi discorsi faceva il sordo, sicché alla fine il babbo gli morì, e lui era sempre giovanotto, e a così lo incoronò re. Lui però s'annoiava della corona a quel modo solingolo. Un giorno che ti fa? Chiama i ministri e tutta la corte e gli dice: «I m'annoio a far da re. Sicché dunque vi lascio lo stato e nelle mani e custoditemelo voi insino al ritorno, e vo andare a spasso per il mondo». E in senza indugio lui monta su una nave e se ne va via. E quando si trovò in alto mare, d'eccoti che nasce una gran tempesta con contrasti di venti che strabalzavano la nave e la facevano girare come un mulino. Salta di qua, salta di là, da ultimo picchiano su uno scoglio e giù, la nave sprofonda e tutti affogano meno Ferdinando, che a gran fatica col navicare si salvò e viense a proda a un'isola deserta. Era lì Ferdinando in quell'isola, tutto molle d'acqua di mare, mezzo allocchito dalla pena durata. Ma dopo rinviò lì un poco alla volta e in quel mentre anche in cielo rimbeltempiva e il sole si vedeva risplendere. Sicché Ferdinando si cavò i panni d'addosso e gli metti a rasciuttare, e quando furono rasciutti si rivestì da capo e principiò a camminar per l'isola e a cercare se casomai ci abitasse qualche persona viva. Non vedde per allora nessuno, e soltanto in sulla spiaggia c'era un bel frutto fronzoluto che pareva proprio una maraviglia. E Ferdinando badava a guardarlo, quando, abbassati a un tratto gli occhi in verso il mare, apparì lontan lontano un barchettino che veniva via più lesto d'una saetta. Lui, insospettito, lesto s'arrampica su per il frutto e si rimpiatta per bene dentro al fogliame, non sapendo se in quel barchettino ci fussano dei galantomini o puramente degli assassini. Quando il barchettino arrivò in sulla spiaggia, scesan giù da quello un vecchio di 60 anni al manco, un ragazzo di 12 e assieme con loro 12 stiavi mori. Con seco avevano di molte ceste piene di robe da mangiare e da bere, e un materassino con delle coperte e altri attrezzi per un quartiere ammobiliato. Presan tutto e s'avviorno in verso il frutto a dov'era Ferdinando nascosto, e lì, a piè del ceppo, i mori si mettiedano a scavare un po' di terra, insino a che scoprirno una lapida di pietra e la tirorno su. Poi, fatto ogni cosa, il vecchio calò il ragazzo dentro la buca e con lui tutta la roba portata, e da ultimo gli disse: «Addio, sai, sta allegro e arrivedersi a presto». Chiusan la lapida, con della terra la ricopersano, e il vecchio e i mori, rimonti nel barchettino, telorno via, sicché in un momento non si vede più nessuno in mare. A male brighe sparito il barchettino, Ferdinando scese giù dall'albero e gli viense una gran curiosità di conoscere perché mai quel ragazzo l'avesse a sotterro lì vivo. Con le mani dunque principiò a razzolare la terra e anche lui trovò la lapida, la prendette per la campanella e dopo due o tre strattoni gli rinuscì ad aprirla. Quel ragazzo di dentro, quando buttò gli occhi su Ferdinando, si mettiede a urlare: «Non m'ammazzate, non m'ammazzate!» Dice Ferdinando: «Non aver paura, che non son mica un assassino!» E gli raccontò in che maniera lui fosse in quell'isola. E poi aggiugne: «Se tu vuoi che ti tenga compagnia, io scenderò anch'io costi dentro, e tu mi dirà chi sei e chi son quelli che qui t'hanno condotto». A risponde il ragazzo: «A me non mi par vero di avere un po' di compagnia. Scendi pure, ma fa piano per non isdrucciolare». Dunque Ferdinando si calò pian piano in fondo a quella buca, e c'era una bella camera tutta accomoda con quella roba del barchettino e di mangiare ogni ben di Dio. C'era anche un cammino con il suffoco e un bagno con dell'acqua. Dopo guardato dappertutto, dice Ferdinando: «Gnamo, raccontami un po' chi sei e perché t'hanno rinserro qua giù». Si messan tutte e due a sedere in sul letto e il ragazzo disse: «Tu ha da sapere chi sono il figliolo unico del re d'Egitto. Quel vecchio che mi menò qui gli era appunto il mio babbo, e quei mori sono gli schiavi di casa nostra che ci servono. Dunque, quando nascetti, il babbo mandò a chiamare una astrologa famosa del paese di noi, perché lei mi strologassi. E lei disse che avrei potuto avere di molta fortuna, ma che finiti i miei 12 anni, dentro 40 giorni dovevo essere ammazzato dal figliolo del re di Francia. Imperò la disgrazia non sarebbe accaduta a patto che in quei medesimi 40 giorni me ne stassi nascosto per bene fuori della vista del mondo. Ecco perché il babbo volse serrarmi qua giù in questa buca. E finiti 40 giorni, lui viene a ripigliarmi e mi rimenerà al Palazzo Reale in Egitto. E nel sentire questo discorso, Ferdinando si sgomentò a bono. Lui, infatti, gli era purtroppo il figliolo del re di Francia. Ma non istante stiede zitto e al ragazzo non gliela palesò per non ispaurirlo. E fra sé pensava intanto di starsene sulle sue, perché la disgrazia annunziata dall'astrologa non avesse a succedere per sua propria volontà. Così passorno e senza imbrogli 39 giorni, e a tutti e due, ognuno per la sua parte, gli pareva oramai d'essere fuori dei pericoli. Quando in sulla sera del 40° giorno, dice il ragazzo, «Domani viene il babbo a pigliarmi, sa da fare un bagno e pulirsi perché lui ci trovi a modo, e io ti presenterò a lui come il mio compagno che è stato con me a spassarmi», dice Ferdinando. «Sì, sì, facciamo il bagno e te ci ne entrerai per il primo». Scaldano l'acqua nella tinozza e il ragazzo ci si attuffa dentro. E in quel mentre che gli era lì, dice, «Ferdinando, io ho sete, che mi faresti una limonata?» «Subito», risponde Ferdinando, e piglia un coltello per affettare il limone. I limoni li aveva messi su d'uno scaffale sopra la tinozza, e però Ferdinando ascese su d'uno sgabello per arrivargli e teneva il coltello in mano. A un tratto gli sbucchia un piede e casca di tonfo addosso al ragazzo e col ferro gli trapassa la gola. Figuratevi lo spavento e il dolore di Ferdinando. Cavò dal bagno quello sciagurato, si provò a medicargli la piaga, ma che verciava sangue a vergaferro, sicché, a levata di sole, il ragazzo era bello e morto, che non ci fu rimedio. Ferdinando allora, dopo la disgrazia successa, che fu un destino, sortì fuori dalla lapida, e lontan lontano eccoti che vede il solito barchettino nel mare che veniva via in senza rembolare. Lui lesto risale sul frutto e ci si rimpiatta per bene. Il barchettino arrivò alla spiaggia e smontano il vecchio con su 12 mori. Ma nell'accorgersi della lapida spalancata, il vecchio si insospettì. Chiama e richiama e nessuno gli rispose. Sicché scende nella buca e, povero padre, ti vede il figliolo morto con quella coltellata attraverso la gola. Urli e pianti che non finivano mai non ne mancorno. Ma finalmente, presano il morto, lo rivoltorno con de panni e messolo nel barchettino, tutti piagnendo se ne andiedano via. Ferdinando, afflitto anche lui per il male che aveva fatto in senza la sua volontà, quando il barchettino non si scorgeva più, scese dal frutto per cercare se c'era un modo di non uscire da quell'isola disgraziata. Dunque si mette ad aggirarla, e di lì a un po' d'eccotolo in una macchia folta su per un colle, e verso il tramonto del sole si avvede che un raggio sbacchiava dentro la porta d'un gran palazzo e la faceva tutta luccicare come uno specchio. Ferdinando seguita a montare e arriva a un prato a dove nel mezzo steva quel palazzo. Lui ci va e picchia forte, ma nessuno rispondeva. Aspetta, aspetta, tutto a un tratto sente uno stropiccio di piedi. Si volta e vede sette signoroni che venivano su su zitti zitti, e quando gli furono vicini s'accorse che a ognuno di loro gli mancava un occhio. Dice, dopo la debita riverenza, «Signori, sono un povero naufragato a mare, vorrei un po' di ricovero. Di chi è questo palazzo? C'è egli modo d'albergarci per almanco una notte?» Un di quei sette gli rispose, «Il palazzo è la nostra abitazione, ma non ci può restare nessun altro, perché non ci sono che sette strapuntini per dormire, sette sgabelli per sedere, e il mangiare e bere è appunto per sette persone». Dice Ferdinando, «Come loro veggono, io sono nel caso di sapermi accomodare a ogni cosa, mi faccian via la carità d'albergarmi». E quello dei sette signori che aveva parlato gli disse allora, «Se t'adatti, ne entra pure, ma però ho un patto, che qualunque cosa che tu vegga, vada bene di non domandar di nulla». Con questo accordo ne entrano nel palazzo, e quando fu ora di cena, i sette signoroni diedano un zinzino delle loro pietanze a Ferdinando, che siedeva a coccoloni per le terre, non cessendo a dove mettersi. Loro dopo s'accostorno attorno al fuoco, e tutti quei sette ciechi pigliavano la cenere a brancate e se la buttavano in capo, urlando, «Per la nostra sciaura, per la nostra sciaura!» Ferdinando non poté destare alle mosse con quello spettacolo e domandò, «Oh, perché fate voi codesto lavoro?» Ma uno dei ciechi, tutto incattivito, rispose, «Curiosaccio, non ti sei egli detto che tu non domandi di nulla?» Poi andorno al letto e Ferdinando lo messano su delle foglie secche in uno stanzino. A giorno, dopo che tutti erano levati e che culizio norno alla meglio, i sette signoroni scesano con Ferdinando a passeggiare nel salvatico. Dice allora Ferdinando, «Ditemi per piacere, non c'è gli modo di non uscire da quest'isola?» Quel solito gli rispose: «È difficile, ma pure se tu hai di molto coraggio ti ci potresti anche provare». E Ferdinando: «Del coraggio in ho da vendere, insegnatemi come si fa e voi vedrete». «Ecco come si fa», gli disse quel signore: «bisogna che tu ti rinvolti in una pelle di fiera e che tu ti metta sdraiato in quel vallone. A una cert'ora viene un aquilone, ma grande, e a malapena lei vede il fagotto, lo piglia e lo straporta di là dal mare. Ma bada, c'è il risico della vita». Dice Ferdinando: «Per ritornare a casa mia, lo credo, ne rischierei no una, ma anco due delle vite. I farò come voi mi dite». Ecco dunque che Ferdinando si rinvolge dentro una pelle di bestia ben cucita e sdraioni aspetta l'uccello di rapina. E di lì a un po' alla sua ora comparse da lontano, e tanto era strasmisurato che pareva un ciuco, e appena l'aquilone vedde la pelle rinfagottata, lui e la crede un animale. Fa una falcata, la ciuffa e se la porta via per l'aria. Passa il mare, passa le spiagge, passa i monti, e arrivo a un vallone fondo, l'uccellaccio cala giù e posa in terra Ferdinando, e con le grinfie strappa la pelle con l'idea di mangiarlo. Bensì, quando vede l'uomo vivo, lo lasciò stare, riprese il volo e sparì. Ferdinando allora si rizza e comincia a guardare in che luogo lui era, a bene che fosse mezzo sbalordito per lo strapazzo avuto, e dapprima ne entra in una selva, poi, seguitando a salire, si trova in grandi praterie. Poi venivano delle vigne, tutte cariche di grappoli maturi d'ogni sorta, e frutteti con alberi gremi di pere, di mele, d'aranci e che so io. Alla fine arriva a dei giardini, a dove non ci mancava nulla da desiderare. Fiori, piante, vasche d'acqua, e in mezzo a quei giardini ci si vedeva un palazzone meraviglioso. Ferdinando va deviato alla porta e picchia, ed eccoti a aprire due bellissime ragazze. Anzi, al chiasso ne corsano dell'altre, sicché arrivorno per insino a 40. «Benvenuto, benvenuto! N'entra, n'entra, che c'è da rinfrescarsi!» A quell'accoglienza Ferdinando rimase quasimente ringrullito e gli pareva proprio d'essere in un mondo nuovo. Va dunque assieme con le ragazze e loro lo menano in sala e lì gli portano sorbetti e biscottini e robe buone da mangiare e da bere e un mazzo di sigari per fumare a suo piacimento e tutte lo servivano a un modo che era una festa. Satollato che lui fu e riavuto, le ragazze condussero Ferdinando al passeggio nei giardini e quando poi vinse la notte ritornorono a casa in branco, che la cena si trovava imbandita con vini d'ogni qualità e non ci mancava nulla. A una certa ora disse quella che pareva la caporiona: «Gli è tempo d'andare a letto, qui delle cerimonie non se ne fanno, Ferdinando. Se tu vuoi, scegliti pure quale più ti garba di noi altre e menala a dormire con teco». Ferdinando non intese a sordo, stese la mano a quella che lui aveva più vicina e la portò in camera. E a farla corta, in 40 notti dormì con tutte e 40 le ragazze e semmai se la godiede in quel tempo io non starò nemmanco a raccontarlo. Venuto il 40° giorno, dopo pulizione, disse la caporiona: «Ferdinando, non sa per uso di fare tutta assieme e da noi sole un viaggio di 100 giorni ogni 40. Sicché noi ti si lascia padrone spotico del palazzo e bada di guardarcelo bene insino a tanto che si torna. D'ecco, questo è un mazzo di 100 chiavi e aprono 100 quartieri. Girali pure tutti, visitali a uno e divertiti che da vedere c'è di molte cose». Poi, detti gli addii, Ferdinando accompagnò le ragazze alla porta del palazzo e quelle partirono. Ma arriva in fondo ai giardini, una ne tornò dietro con in mano una chiavina d'argento e disse a Ferdinando: «Ci sarà scorda di consegnarti anche questa chiavina. Bada però di non aprire con questa nessuna porta, perché se tu apri la porta di questa chiavina, tu ti potresti pentire tardi della tua curiosità. Statti dunque in sugli avvisi se ti preme il ben vivere». «Che, non dubitate di nulla», sclama Ferdinando. E la ragazza raggiunse le sue compagne e tutte a poco non si vedan più in quei loghi. Dunque Ferdinando, restato padrone spotico del palazzo, ogni giorno gli andava a visitarne uno dei quartieri e passava il suo tempo spassandosi con tutte quelle meraviglie che c'erano dietro. Venuta poi la mattina del 100° giorno, lo chiappò la tentazione del curioso: «Ma questa chiavina d'argento che porta mai aprirà? Oh, che vi può essere serrato in questo luogo proibito da far paura a me?» Con di tali pensieri Ferdinando gironzolava a caso per il palazzo, quando, per sua disgrazia, diede del naso a un posto che non aveva prima visto nel cortile, e lì c'era una porticina tutta d'argento. Scrama: «Bada, ve, eppure la chiavina gli è di questo sciolo. Provo o non provo?» E intanto mette la chiavina nel buco della toppa. gira e il serrame si spalanca. Lì per lì Ferdinando stiede in sul peritoso di aver fatto male, ma oramai la porticina era belle aperta, sicché lui ne entra dietro e vede una stalla con un cavallino baio che pareva tutto allegro della visita. Ferdinando s'accosta, accarezza l'animale in sulla groppa e l'animale, buono. In quel mentre volta l'occhio e su un trespolo s'accorge che ci steva una briglia, una sella e un frustino. Subito dice fra sé: «Oh, che guasto sarà egli, si monto a cavallo e vuol riscontrare le mie ragazze che devono ora recapitar qui». Detto fatto, lui sella il cavallino, gli passa la briglia al collo, piglia il frustino e su d'un salto. Ma a male brighe a comido, d'eccoti un gran fracasso. Si spalanca d'un tratto un finestrone proprio nel muro. La bestia tira fuori due ali strasmisurate e via per l'aria a volo con Ferdinando addosso. Tutto impaurito, Ferdinando s'attieneva con le mani alla criniera dell'animale e quello passa i monti, passa le spiagge, passa il mare. È venuto finalmente all'isola deserta medesima, in dove Ferdinando gli era naufragato, lo porta addirittura al palazzo dei sette signoroni mezzo ciechi e lì, tonfete, da uno scossone, lo strabalza di sella e nel voltarsi per andarsene, con una codata gli cava netto un occhio. Agli urli di Ferdinando corsano i sette signoroni e quando lo vedano a quel mo' concio, un di loro gli disse: «Ora tu puoi entrare liberamente. C'è lo strapuntino, c'è lo sgabello e da mangiare e da bere anco per te. La sera te pure ti scalderai al cammino e buttandoti la cenere in sul capo ti converrà come noi dire per la nostra sciaura, per la nostra sciaura». Questa gli è la pena dei curiosi che non sanno tener di conto del bene acquistato.